Davide Zini e Lucia Chiara Vitale.
Stasera abbiamo tanti ospiti, tanti siamo in diretta dai Principi ed è l'ultima puntata di lusso, diciamo.
Esatto.
Senti, iniziamo con dire chi abbiamo con noi. Presenti tu?
Lascio a te.
Lascia a me l'onore.
Allora. Vai tu.
Abbiamo con noi Peppe Anaclerio. Grazie, Peppe.
Ciao, buonasera a tutti. Grazie a te.
Beppe Tassi.
Buonasera, piacere essere qui.
Luca La Zazzara.
Grazie a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie a sempre. E poi Valentino che sta sempre un po'
defilato.
Ma
esatto.
Comunque. No, va bene, c'è anche Valentino che è sempre con noi in tutte le puntate, praticamente. Ragazzi, tanti grazie per essere qua, perché avevate tutti degli impegni, poi c'è la nazionale che intanto la stiamo guardando, ancora 0-0, stanno battendo un calcio d'angolo, quindi siamo in super diretta. Allora, iniziamo subito, vi faccio subito una bella domanda provocatoria, ma a questo punto, visto che sulla storia di Italiano c'è un po' di tifoseria divisa, no? Non sarebbe meglio proprio cambiare totalmente la squadra? Cioè, ci sono tutti i figli di Motta, diciamo, in questa squadra. Forse Italiano gli potrebbe dare fastidio questa cosa. Vai per te.
No, non credo. Poi, sinceramente, credo che una società forte come la nostra non debba pensare all'opinione del pubblico. Il tifoso fa il tifoso, giustamente esprime la propria opinione, però la società deve essere forte del proprio pensiero, e così sarà, secondo me. Poi è chiaro che l'allenatore che arriva, se sarà Italiano, ovviamente dirà la sua, chi rimane, chi non rimane, ma sta nella logica delle cose.
Italiano, non italo-brasiliano.
No, solo italiano stavolta.
Perché italiano, poi pare che lui non sia neanche italiano, sia nato in Germania, quindi no, è Liechtenstein o qualcosa del genere.
Allora tutti oriundi.
Vedi che allora non è solo italiano.
No, comunque, quindi per voi, insomma, cambiare, diciamo, un po' di collottate questa squadra non è la strada giusta, diciamo.
Secondo me no, perché poi la filosofia d'Italiano non è così distante. Se uno ha seguito la Fiorentina, non nella finale persa, ma insomma da qualche anno, da quando Italiano è lì, è una squadra che gioca a calcio, possesso palla lo tiene molto, quindi se scelgono Italiano è anche perché non si discosta molto dal mister che è andato via, da Motta, quindi non credo che ci sarà la rivoluzione.
Quindi, ok, per voi, tu Beppe la pensi come...
Beh, sono ovviamente molto vicino alla logica di Anaclerio, perché è poi quella che la società ha voluto applicare, no? Un allenatore che prenda l'eredità, almeno tattica, dell'anno del precedente, è chiaro che ci aggiungerà qualcosa di suo, perché la Fiorentina produceva, a differenza del Bologna, 512 cross a partita. Il Bologna ne faceva 2, 4, 5, quindi voglio dire, ognuno ha delle sue caratteristiche peculiari che può aggiungere qualcosa al Bologna di domani, forse anche toglierlo, per carità, perché non è automatico. Però insomma, Italiano è una scelta coerente dal punto di vista della società per due motivi: uno, il lavorare in continuità tattico-strategica su quello che era il disegno di Tiago Motta; due, avere anche attenzione particolare per una squadra che sia premente, prestante, un po' come è stata sempre anche la Fiorentina. Quindi sono molto vicini in questo senso, e poi soprattutto lui è sperimentato già a livello internazionale, seppure solo conference era, però comunque una coppa internazionale, e alla gestione di una squadra che si debba battere per tre obiettivi.
Lucia?
Sono d'accordo anch'io, assolutamente, anche perché abbiamo visto una squadra con degli ottimi valori tecnici in campo, e quindi credo che si debba soprattutto tentare di conservare il più possibile il gruppo, e poi ci sarà sicuramente modo di fare qualche aggiustamento tra Sartori e eventualmente Italiano, se fosse lui, ma chiunque sia, qualche aggiustamento ci sarà per sua natura, spero non troppi, neanche troppi. ma fondamentalmente secondo me la squadra va assolutamente salvaguardata.
Luca?
No, io sento la piazza che evidentemente ha già fatto il salto di qualità, perché sento molti tifosi dire vabbè, ma è italiano. In realtà io mi chiedo chi libero potrebbe essere appetibile per questa squadra. Sento anche delle critiche italiano, qualcuno dice ma questo non valorizza i giovani come ha fatto Motta. Non è assolutamente vero, perché nella Fiorentina alcuni giocatori che erano venuti ed erano scarsissimi con lui hanno fatto un salto per me importante. Quindi in questo momento credo, io esprimo il mio giudizio, a me sarebbe piaciuto Tudor, ma è una mia idea, però credo che sia l'allenatore giusto di quelli che, dei nomi che sono stati fatti, poi magari...
Per onestà, devo dire, in una presa di posizione sul giornale, quindi una riflessione che avevo fatto circa il futuro del Bologna, io avevo caldeggiato dal mio punto di vista Palladino, ma non perché non abbia fiducia in italiano, semplicemente perché puntavo più sul fattore entusiasmo, credo che lui abbia delle ambizioni sfrenate, questo allenatore, che potevano collimare con le ambizioni di un Bologna che deve... Certo, era un rischio dal punto di vista dell'inesperienza, soprattutto internazionale, però quello che ha fatto al Monza, a prescindere dalla orrenda partita che ha fatto contro il Bologna, ma comunque fruttifera, mi è piaciuto.
Comunque una cosa è certa, cioè va via secondo me un grande allenatore, c'è scelta, perché adesso Bologna sta per prendere l'italiano, però Sarri, Pioli, Tudor appunto se va via dalla Lazio, quindi tante volte magari ti va via un allenatore bravo come il nostro e non è che ci sia molto da scegliere, e invece quest'anno, in questo momento...
La mossa.
Qualsiasi scelta fanno, secondo me caschi bene, poi con caratteristiche diverse, ovviamente chi è giovane e motivato, chi magari come Pioli è stato qua, ha fatto la Champions, ha vinto un campionato, Sarri idem, quindi secondo me è per quello che io sono, mi dispiace molto che sia andato via il nostro mister, però poi allo stesso tempo sono bello sereno perché insomma c'è da scegliere con qualità.
Tu Pepe che hai giocato, no? Quando si ha queste annate, diciamo, favolose, no? Da un punto di vista inaspettate, diciamo, il gruppo che si crea, no? Dopo non è che è troppo legato all'allenatore e quindi magari con quello che viene ha più difficoltà a integrarsi e comunque anche a capire il gioco che vuol fare, perché magari è abituato al precedente.
Il rischio c'è, però poi è la società, c'è la forza della società, no? Perché il solco è stato tracciato, cioè il Bologna ha fatto un salto di qualità dall'arrivo di Thiago Motta, non solo quest'anno, è stato clamoroso, ma già dall'anno scorso. È chiaro che deve essere bravo anche l'allenatore che arriva a capire che questo gruppo ha fatto cose straordinarie e che sono stati abituati, allenati in un certo modo. Ovviamente deve portare del suo, ma all'inizio deve... Secondo me deve entrare in punta di piedi, cioè non deve, poi dipende anche molto chi rimane, quanti ne rimangono, perché è importante, no? Capire quanti di quelli che ci hanno portato in Champions rimangono. Da lì l'allenatore nuovo, immagino che quando arriva, insomma non arriva con la presunzione, se è italiano, credo, lo escludo perché non può permettersi di essere presuntuoso. Magari arriva Pioli, arriva Sarri, ovviamente per quello che dico che c'è molta scelta, hanno proprio l'esperienza per gestire questi momenti, perché comunque cioè per noi è una novità, per questi allenatori no, quindi però c'è il rischio che i giocatori magari possano un attimino all'inizio pesarti, no? Però poi dipende anche chi arriva, dipende anche la personalità di chi arriva.
Sì, sì, beh, italiano, tutto sommato, se parliamo di italiano, tutto sommato è un allenatore che ormai da diversi anni...
La cosa certa è che quando ci sono queste annate, cioè quando finisci così, non vedi l'ora di ricominciare, c'è l'entusiasmo,
sì, no,
cioè...
Inevitabilmente il confronto arriva, no? Motta è un punto di riferimento molto scomodo, no? Perché dopo aver vinto le perplessità iniziali aveva legato moltissimo con l'ambiente... e con la squadra, perché al di là di Carlson che rimaneva un po' estraneo forse alle logiche del gruppo, tutti gli altri erano molto molto legati a questo allenatore, quindi chiaramente un minimo di adattamento ci dovrà essere.
Beh, sicuramente.
credo che fossero poi le stesse difficoltà che ha incontrato Motta quando è arrivato, che aveva un'eredità mica da poco. Quindi io mi ricordo che anche in quei tempi si diceva vabbè, Motta è quello giusto, e gran parte della piazza probabilmente avrebbe preferito Ranieri. Quindi io ho massima fiducia, la penso esattamente come Pepe, io ho massima fiducia. Se la scelta ricadrà su Italiano, significa che Italiano in questo momento è quello giusto al posto giusto.
Sì, è sicuramente una variabile importante quella che tu hai citato, ed è la paura forse che anche un po' tutti abbiamo poi, no? Cioè abbiamo salutato Motta con tanti sentimenti espressi più o meno bene, diciamo così, però di fondo è stato sicuramente per la paura che quella magia che abbiamo vissuto quest'anno possa non ripetersi più. Però siamo in un mondo di professionisti, in un momento che prima o poi sarebbe comunque arrivato, in una fase che è comunque fisiologica, è normale, no? E ragioniamo sempre di un alto livello di professionismo, quindi credo che chiunque arriverà da professionista serio e consapevole della sfida che sta accettando.
Sì, una bella sfida. Vale, vuoi dire qualcosa?
Oddio, adesso gli interventi fino adesso di persone che ce ne intendono molto più di me. Sicuramente io credo che Italiano possa essere l'allenatore giusto, ma la delusione di Thiago Motta che se ne va è una delusione per tanti, e quindi ci aspettiamo che possa essere un'annata uguale a quella passata, ma è tutto un interrogativo. Di sicuro credo che il professionismo che porterà Italiano sarà quasi uguale, se non superiore a Motta. Non saprei, perché io poi non sono stato mai un calciatore, neanche un allenatore di un certo livello, quindi è difficile per me fare un ragionamento tecnico-tattico. Spero che vada bene comunque, perché tifo Bologna da sempre. Mi sembra in questo momento come posso dire, un Eden, la Champions.
Facciamo un ragionamento emotivo, ci piace stare lì.
Spero che sia un'altra annata uguale. Io cosa devo dire?
Magari.
Va bene anche simile.
Sì, esatto. Infatti, quello che sento dire in giro un po' dai tifosi, no? Cioè da alcuni tifosi, non tutti, perché ovviamente ci sono i goduti, ma i goduti, perché tanto a Bologna, no? A Bologna è così, no? Poi penso forse da tutte le parti, adesso noi parliamo di Bologna perché siamo abituati a sentire i tifosi di Bologna, che ovviamente ti è rimasto nello stomaco la sconfitta col Genova e il pareggio con la Juventus. Quindi non stanno godendo fino in fondo, no, questa Champions League, ed è un dispiacere, perché arrivare a un profilo così alto che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato è già un accrescimento sia per la società, ma per noi tifosi, di poter essere a certi livelli. E invece sento che c'è questa cosa nella gola che fa fatica. Poi invece c'è dall'altra parte, invece quelli che dicono, come dicevo prima, beh, siamo arrivati ad esempio lì, che qua ad agosto pensava di arrivarci. Ecco, io sinceramente sono tra la via di mezzo, cioè mi è dispiaciuto molto perdere col Genoa, mi è dispiaciuto pareggiare con la Juventus, perché con la Juventus, come lo sappiamo tutti, c'è un diciamo odio calcistico molto, molto, molto grande, e quindi ci sono rimasto male. Però allo stesso tempo sto godendo molto, perché come parlavamo prima davanti allo spritz, beh, se mi va male vado a farmi un giro a Barcellona, a Madrid o a Parigi, insomma non è male, no?
No, guarda, io l'unica cosa che mi ha unito al dispiacere tanto anche è stato il momento del 3-3 con la Juve, no? Del 3-0-3-3, io ero allo stadio, quindi ovviamente quel momento lì me lo ricordo ancora, ed è stato però di dispiacere più che di rabbia.
Ti faccio una domanda un po' cattiva, no? Da calciatore, no? Uno che è stato in campo lo sa come vanno quelle cose. C'era molta casualità, no? in tutti e tre i gol, no? Una punizione deviata, due errori di difensori che di solito non sbagliano mai.
Ma le ultime due partite ha fatto due errori.
Tu ci hai visto qualcosa di malizioso o no?
Nella maniera più assoluta. Troverei il modo, se, per esempio, io ho visto le immagini di Empoli-Roma e quindi lì ti dico che qualcosa non mi è piaciuto, no? Invece in Juventus-Bologna, in Bologna-Juventus non ci ho visto nulla, Bologna-Juventus non è altro che una regola non scritta del calcio che non si deve mai, cioè c'erano fuochi d'artificio dall'inizio alla fine, va bene, vai sul 3-0, per me mi ha stupito più quello, perché dopo quando Silvestri comincia a esultare allo scavino di Calafiori, chi è entrato stava già festeggiando fuori, tu non te lo puoi permettere, ma non... Poi è chiaro che non pensavo neanche io che finisse 3-3, però è tutto frutto del fatto che tu eri già nei festeggiamenti, quindi per quanto mi riguarda, ma guai assolutamente.
Quindi ci mettiamo testa più fatalità.
Beh, Atalanta-Roma insegna, voglio dire, anche l'Atalanta ha perso una partita ridicola.
No, ma non ha senso, io è chiaro che dopo lì si va, e non ne commento neanche quando addirittura Thiago Motta allenava già la Juve, cioè lì io va bene, ok, uno può dire quello che vuole, ci mancherebbe. Io stavo dicendo che quel momento lì ovviamente mi è dispiaciuto molto, sono andato a casa, ho assistito festeggiamenti, però sinceramente per quanto mi riguarda il campionato era finito quando l'Atalanta batte la Roma,
esatto.
E noi siamo in Champions,
esatto.
Poi tutto quello che dopo è venuto, è chiaro, la partita con la Juventus mi ha, ho già detto, mi ha
l'ultimo
stati da un eccesso all'altro, ma a me a Genova non me ne frega niente, cioè a me di arrivare terzo o quinto non me ne frega niente, cioè Bologna è andato in Champions, c'è qualcosa che se ne accorgeremo sta al tram, cioè la gente che ancora adesso continua a parlare dell'ultima Genova e del pareggio con la Juve, lo capirei in un campionato normale.
Sì.
Voglio vinto lo scudetto quest'anno, cioè è come se tu all'Inter gli vai vinto lo scudetto, gli vai a dire, lo so, che perde gli ultimi tre, ma chi se ne frega? Cioè, io la vedo così.
Io sono d'accordo, infatti quello che serve adesso è il salto di qualità del tifoso del Bologna, cioè non pensare che quello che è successo quest'anno sia stata una casualità, c'è ancora gran parte di tifosi che pensa è stata una casualità, non si ripeterà mai più, cioè proviamo anche a fare il salto di qualità, proviamo anche a immaginare che magari noi siamo la nuova Atalanta. Magari lo siamo per davvero, cioè magari magari italiano si rivela meglio.
No, Atalanta non lo so, io sono convinto, ma dalla forza societaria che hai, che non è un caso, cioè
sì.
Tu ci hai messo del tempo, come era normale che fosse, perché dopo è chiaro, magari chi da fuori vuole tutto subito, ma il Bologna ha dovuto fare un percorso, quando l'ha proprio saputo, c'era niente, quindi adesso con Sartori, che è un valore aggiunto incredibile, e la storia parla per lui. Poi l'allenatore è stato bravissimo, ma ce ne sono altri, cioè abbiamo in passato, abbiamo Olivieri, abbiamo Mazzoni, cioè non è che il calcio finisce a morte, secondo me. Sarebbe un problema se invece andasse via quel signore che paga. Ecco,
esatto.
Lì mi preoccuperei un po' di più, sinceramente.
Esatto, assolutamente. È arrivato anche l'avvocato Fabio Villani, che è un altro nostro ospite praticamente fisso, che magari... Vuoi dire qualcosa anche tu sulla faccenda un pochettino?
Intanto saluto tutti e mi scuso del ritardo. Ero a giocare con i famosi broccardi forensi di cui Pepe Anacleri avrà sentito parlare mille volte dall'amico Francesco Cardi.
Sì.
E siccome sono un po' il factotum...
Gioca anche Cardi?
Gioca il figlio, Alberto Cardi,
okay.
Che è il nostro fuoriclasse. Io mi rilascio a quello che diceva Pepe e dico che onestamente il pareggio con la Juventus mi ha fatto più male del rigore negato all'andata, a me personalmente, però vabbè. Parlavate del futuro del Bologna?
Sì, dicevamo un pochettino quale poteva essere, se era una possibilità che chiedevo per te in particolare, se cambiando allenatore, mantenendo i giocatori che ci sono stati con Motta, poteva essere un po' faticoso per l'allenatore appunto entrare nella testa di questi giocatori.
Ma io non sono mai stato in uno spogliatoio di Serie A, di Serie B o di quello che è, quindi lascio la parola agli altri. personalmente sono d'accordo con Luca che diceva che potremmo essere noi la nuova Atalanta, quindi io credo che qualsiasi allenatore che possa arrivare, italiano, Tudor o chi sarà mai, trovando una società di un certo livello possa fare bene, perché sarà aiutato anche dai dirigenti che abbiamo, a cominciare da Sartori, Baio, eccetera, eccetera. Lo spogliatoio è sano, speriamo che i nuovi acquisti riescano a integrarsi alla meglio con i giocatori attuali e poi incrociamo le dita. Però io sono sempre stato fiducioso e lo sono tuttora.
Sì, vuoi dire qualcosa anche tu?
Chi parla di casualità, secondo me, o ha dormito per 10 anni e si è svegliato improvvisamente quest'anno, allora forse potrebbe anche avere l'impressione di una la giustificazione a pensare che è un caso, però abbiamo visto un lavoro lungo 10 anni, faticoso, non sempre regolare nel suo tragitto, ma perché era un tragitto molto impegnativo, partendo da una squadra che stava andando in fallimento. E abbiamo visto delle azioni su tanti aspetti, no? Il centro tecnico, i dirigenti che sono cambiati e si è arrivati pian piano ad avere, penso, una situazione ottimale, perché credo che Sartori sia probabilmente il migliore, se non il migliore siamo lì.
Sì, la ricerca dei dirigenti è stata laboriosa, no? Abbiamo passato anche lì delle traversie, però, e quindi quando si arriva lì...
Esatto, proprio per questo però, siccome è stata laboriosa ma è proseguita, non si è arrestata, è proseguita ed è andata costantemente in miglioramento fino ad arrivare, secondo me, veramente a questo dirigente che è eccezionale. La scelta dell'allenatore non fu così gradita e così capita subito, no? E forse anche non tutti noi avevamo capito anche il valore di Sartori, probabilmente voi del settore sì subito, il comune tifoso probabilmente no. E allora anche probabilmente lo stato d'animo dell'ultima settimana era viziato dal fatto che avevamo già nelle orecchie in modo sempre più insistente questa associazione tra Thiago e la Juventus. Abbiamo visto il 3-0 e lì ci sembrava di veramente, io ho detto, se avessimo vinto non era la ciliegina sulla torta, eravamo andati lì a portarci via tutta la pasticceria proprio, perché voleva dire terzo posto, vittoria in casa contro la Juventus, Champions League, ma cioè, altro che scudetto, sarebbe stato veramente una roba clamorosa. Quindi non è che quell'ultima settimana lì ti può cambiare la soddisfazione pazzesca e avere constatato che la tua squadra è cresciuta così tanto che stai veramente sperando e ti stai convincendo che possa essere la nuova Atalanta. No, non te la può cambiare. Però è stata una settimana difficilissima, perché emotivamente c'era già il distacco da Motta e in particolare il distacco verso la Juventus, perché se fosse stato verso il Barcellona non avremmo reagito così.
Comunque, ragionandoci bene, no? Il Bologna con questa classifica finale non sarebbe cambiato nulla dal punto di vista della prospettiva Champions, non è che arrivando terzi ti mettevano in una fascia diversa, quindi comunque il cammino di Champions era comunque segnato, acquisito, e questo l'avevamo fatto. Lì era la soddisfazione comunque di arrivare davanti alla Juventus, di prendersi due soldi in più che non fanno mai male, perché chiaramente il piazzamento corrisponde una remunerazione diversa, e poi c'era anche l'idea di ripetere un risultato, anzi di migliorarlo, che non facciamo dal 66-67, quando Bologna arrivò quarto, e in questo caso sarebbe arrivato addirittura terzo. Insomma, quindi già che ci prendevamo questa soddisfazione a 60 anni dallo scudetto, abbiamo sperato tutti di andare oltre.
È vero, è vero, è così, perché erano tanti record che venivano infranti in un attimo, cioè in una stagione, quindi sarebbe stato molto più bello, cioè molto più bello, poi è bellissimo così, per l'amor di Dio. Però ragionavo prima, no, dentro di me, e dicevo, pensate quando è arrivato Motta, no? E nessuno di noi, come parlavamo prima, forse molti intendevano più su Ranieri, però pensate se ti avessero detto viene italiano, che in quel periodo era abbastanza di rampa di lancio, no? Probabilmente forse sarebbe stato accolto un po' meglio.
Forse sì, anche perché mi sembra onestamente che Motta fosse poi una seconda scelta in realtà, perché il primo pensiero era De Zerbi.
Sì.
E quindi poi di fronte al rifiuto di De Zerbi si è andati su Motta. Quindi come vedi nel calcio conta saper scegliere, conta conoscere le persone, ma conta un po' anche la casualità.
Sì, conta soprattutto che il direttore sportivo e allenatore lavorano in sintonia. In sintonia, perché così era stato con un calcio diverso, era stato anche Sabatini, Mihajlovic, sono stati anche sfortunati, perché io mi ricordo quando arriva Sinisa quello che fa, con la salvezza incredibile, un calcio meraviglioso, e anche l'anno dopo che Bologna fa bene, poi succede il Covid, scoppia il Covid, quindi cioè il calcio si può fare in tante maniere, Sartori-Motta, cioè Sartori lavora in una maniera che consona a quello che vogliamo fare noi adesso con questa società, quindi ha scelto l'allenatore per lui più adatto, c'era anche Ranieri in quel momento là, che forse per il momento che stava vivendo il Bologna era perfetto, no? Eppure lui si è preso quel rischio, ha avuto ragione lui come sempre, quindi cioè il calcio non si fa sempre solo in una maniera, il Bologna ha rallentato quello che adesso abbiamo visto quest'anno, secondo me la Champions è qualcosa sinceramente per me di incredibile, però l'Europa, Conference, Europa League poteva accadere prima, ma sappiamo tutto quello che è successo, cioè Bologna è stato tutto tranne che fortunato in questi anni di gestione Saputo.
Vero. No, io ci stavo pensando adesso intanto che parlavo, no? Che il paradosso poteva, non so, purtroppo Sinisa non c'è più, però la continuità di Motta poteva essere proprio Sinisa, perché Sinisa era un allenatore che era molto propositivo, cioè cercava sempre appunto di vincere le partite, non cercare di, beh, facciamo un pareggino, no? Quindi poteva essere come mentalità l'allenatore giusto.
Quando Sinisa arriva, dopo purtroppo in estate si ammala, dopo quella salvezza incredibile, era proprio un allenatore che ci ha fatto vedere un calcio incredibile, meraviglioso, quindi è per quello che ho sottolineato questo aspetto, sì, è vero che magari Bologna ci ha messo un po' di più, vista la proprietà, ad arrivare a certi livelli, però diciamo la fortuna non ti ha accompagnato, perché ogni volta che stavi per è successo qualcosa, e tra l'altro di incredibile, fortunatamente insomma dopo siamo stati ripagati di tutto questo, almeno a livello sportivo.
Sì, se Motta è lo stratega, perché sicuramente è abilissimo da quel punto di vista, Mihajlovic era veramente il coraggio fatto persona, il coraggio tattico ai limiti della temerarietà, perché qualche volta su Bologna rischiava delle imbarcate perché proprio voleva giocare per forza in quel modo. Però questo piaceva molto alla gente, perché chiaramente era un trascinare i tifosi, muovere degli animi che erano stati sonnolenti lì per un po' di anni.
È vero, perché la galoppata della salvezza, il Bologna giocava veramente bene, era un piacere. A parte le prime partite che magari cercava di fare il punto, i punti che servivano un po' per muovere la classifica. Dopo ha cominciato a giocare veramente bene e poi faceva un calcio veramente bello. C'erano i giocatori che non mollavano un pallone. Mi ricordo che
propositivo, abbiamo vinto subito a Milano contro l'Inter, abbiamo vinto a Roma contro la Roma con doppietta di Barro. Cioè abbiamo fatto partite incredibili. Quello ovviamente frutto anche delle motivazioni di quell'anno che dovevi salvarti, ma l'anno dopo anche abbiamo cominciato, nonostante la sua malattia, dopo siamo fermati, credo eravamo addirittura anche lì in zona Europa col Covid che si ferma tutto, quindi insomma è giusto anche ricordare questi aspetti, cioè chi magari prima di le basi sono state messe anche prima.
È vero.
Come infatti, se il Bologna fosse una serie, fosse una fiction, una serie televisiva,
c'è roba.
No, veramente gli ultimi, cioè la dinastia Saputo, cioè l'epopea di Saputo, credo che può diventare veramente una delle fiction più belle che si sia mai viste, perché cioè, anche pensare agli anni di Sinisa, avevano fatto una cosa su Netflix, non mi ricordo. Toccantissima, ma se tu pensi veramente da lì, cioè dalla partita persa con l'Empoli, arrivare alla Champions League, se tu fai quella storia lì, è una roba incredibile.
Ma guarda, se vuoi andare fai macchina indietro, ci metti anche Fabretti, Brizzi e Recchia, così secondo me altro che
figlio. Io c'ero anche quando Corioni ritirò la, quando Corioni col Brescia, quella partita voleva, era lui, no, che voleva, no, chi era?
No, il nostro presidente,
il vostro presidente Cassola, che voleva ritirare la squadra. Io c'ero anche lì, so, quindi, diciamo, sì, diciamo che la strada di Bologna, insomma, ne abbiamo visto
come lo sceicco arabo ai mondiali, voleva
togliere la squadra. Sì, 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 sì. Gunter, anche Gunter abbiamo avuto.
Poi chi ha seguito il retroscena del Bologna in quegli anni di Brizzi e Recchia, per esempio, ricorda anche addirittura una specie di Watergate con una conversazione tra i gruppioni che trattavano la società, eccetera, fatta registrare di Brizzi e di Recchia a casa dei gruppioni col registratore nascosto. Siamo veramente a...
Ma mi ricordavo di qualcosa che aveva raccontato Cipollani anche, di, che lui era andato a intervistare, credo, Recchio o Brizzi, non mi ricordo, sì, che Brizzi era lì che dormiva, che se il debole, arrivò con la parrucca.
Messa male.
Messa male. Quindi, insomma, eravamo a dei livelli altissimi.
Anche una commedia dell'arte.
Sì, credo. Sì, è vero.
Beh, sì, credo che sia una squadra che si inserisce poi anche molto bene nel contesto della città, che è una città comunque dal grande cuore e dalla grande passione. E sicuramente anche l'arrivo di Sinisa fu un arrivo coraggioso, perché anche in quel caso non eravamo in una situazione proprio semplicissima e si dibatte molto anche sul nome dell'allenatore. Mi ricordo che in quel periodo invece c'era una situazione in cui non c'era un'abbondanza di allenatori sulla piazza, soprattutto che venissero,
che accettavano quella situazione
così difficile, no? Quindi c'è sicuramente anche questo parallelo. Che ci mette in luce anche tanto il personaggio di Saputo. Saputo, oltre a essere un presidente sicuramente molto ricco e quindi che ci può dare delle ampie garanzie per il futuro, è stata una persona sempre molto seria e che non ha mai avuto paura di andare incontro alle sue responsabilità, e questo io l'ho sempre apprezzato moltissimo. Poi ci sono degli aspetti di lui che non sono emersi magari anche così chiaramente. Ricordo che quando ci fu l'esonero di Mihajlovic ci fu un rimbalzo negativo, no? Dell'opinione pubblica, che era all'oscuro di un comportamento della società che dire encomiabile sarebbe poco. E quindi io credo che davvero, se fosse una fiction, sarebbe però una fiction che trasmetterebbe dei valori altissimi.
Assolutamente. Se vuoi anche tu dire qualcosa su, diciamo,
su Sinisa? Beh, io ho un ricordo di Sinisa personale, perché era venuto a pranzo nei ristoranti giapponesi sotto il mio studio in Corte Isolani, ed era con il suo secondo Liam Neeson, adesso non mi ricordo il nome, avete presente, no? Il suo
Taniga.
Secondo. Come?
Taniga.
Esatto, Taniga. E a un certo punto Taniga si allontana, io era di fianco a me, il tavolo di fianco a me, era lì da solo che prendeva. E allora io, così umilmente, mi sono avvicinato e gli ho detto: mister, se riferisco a mio figlio che ho pranzato di fianco a lei senza farmi una foto, mi lascia fuori di casa. E lui si alzò, diceva molto volentieri, si alzò, mi venne incontro e mi prese con l'abbraccio, insomma. È stato un gesto, dico, ma come, uno come Mihajlovic con me? Cioè, fui veramente colpito dalla cortesia, dalla gentilezza, mi viene a dire anche dall'umiltà, che probabilmente non era una persona umile, almeno pubblicamente non dava che l'idea lì. Però è stato così bello per me questo ricordo che gli sono molto grato, insomma.
Bene, Valentino, vuoi dire qualcosa anche tu?
Ma oddio, il periodo Sinisa è stato un periodo molto tosto, perché subentra a una scelta che è Inzaghi, e purtroppo non è riuscito a fare quello che credeva o quello che poteva fare o quello che tecnicamente erano le sue corde. Poi purtroppo è caduto in questa malattia che per me ci ha fatto perdere anche un paio di anni, ma o un anno e mezzo, ma non si può neanche dare la colpa a una persona che sia malata. È inutile starne a parlare. È andata così, abbiamo recuperato la grande.
Comunque
mi piacerebbe che ci vedesse, che potesse vedere, esultare, perché secondo me esulterebbe anche lui. Per me è un gran personaggio. E io credo che oltre all'umiltà ci sia anche la bontà. Questa rudezza, secondo me, è data anche dal fatto di avere tanti problemi da giovane, da tante cose, cioè, insomma, non è sicuramente cresciuto
alla bambagia.
Certo, e quindi
Beppe, dove dire?
No, volevo solo dire che nel ricordo dell'era Inzaghi, per dire com'è il tifoso del Bologna, ricordate i cori fantastici, che ce frega de Ronaldo, noi ci abbiamo Santander. E quindi Santander, che era considerato da molti una specie di armadio, in realtà era amatissimo dal pubblico bonaerense, perché si vedeva che quest'uomo spendeva tutto quello che aveva pur di provarci. Poi i limiti tecnici erano evidenti, però ti confesso che anch'io da cronista, da esterno e da critico calcistico, quando vedo quella passione lì faccio fatica a bocciare.
Poi noi a Bologna ci amiamo questo.
Ma poi l'europeo aveva le sue caratteristiche, sì. Io, e non dimentico che quell'anno lì poi lui partecipa comunque a farci arrivare decimi con Inzaghi, è l'unico che si tiene in piedi, no? Anche se stava facendo male. Poi con Sinisa fa il gol vittoria a San Siro e la doppietta con Napoli che ci fa arrivare decimi. Quindi, sai, i giocatori delle volte, è chiaro che ovviamente non era un fenomeno, questo era evidente, però era un giocatore che se lo fai giocare secondo Motta lo poteva giocare, ovviamente, per gioco che fa Motta, però per esempio per Italiano che va sempre al cross,
può essere
funzionale, dopo le caratteristiche dei giocatori insomma incidono, se l'allenatore ti fa giocare in base a quelle, capito? Quindi io dell'europeo sinceramente ho un buon ricordo, soprattutto perché non ha mai mollato niente.
È vero. Allora, intanto stiamo per chiudere, ormai abbiamo fatto la nostra trasmissione, stiamo un po' sforando, ma ci sta. E mi è venuto in mente anche di chiedervi se il gioco di Italiano, che diciamo è un po' diverso, cioè è simile, ma c'ha in attacco è un po' diverso da quello che faceva Motta, no? Perché lui tendenzialmente, come dicevi prima tu, Pepe, magari cerca di arrivare sul fondo, fare il cross per l'attaccante. Invece noi
dipende dall'attaccante. Se Azzizia non lo fa,
sicuro.
Sì, perché sono l'attore. Poi,
quindi, secondo te, ecco, la domanda poi fondamentalmente è questa: Zizé è un giocatore che potrebbe entrare nei meccanismi di Italiano, o è meglio un altro tipo di attaccante?
No, ma è poi anche vero il contrario, cioè anche secondo me l'attore bravo, a prescindere dal proprio credo calcistico, poi deve anche sapere chi allena. Thiago Motta ha trovato in Zizé il suo interprete principale come attaccante perfetto per lui, però credo che se non avesse avuto Zizé avrebbe cercato soluzioni alternative. Quindi idem farà Italiano, se Zirze rimane, ovviamente io credo che non è un pazzo Italiano che lo lascia fuori, quindi cercherà una soluzione alternativa al cross, perché Zirze, nonostante sia un giocatore alto e grosso, però non è il colpo di testa la sua qualità migliore, quindi si va sempre in questa direzione. Cioè, l'allenatore, secondo me, quello che secondo me è il più bravo, per me è Ancelotti, possiamo stare a un livello altissimo, è proprio perché sa adattarsi, poi lo dice anche lui, ai giocatori che hai, è inutile che se hai Mbappé, come perché non gli basta quelli che hai, è inutile che vada al cross, comunque sono giocatori, quindi così farà Italiano secondo me.
Detto senza offese, Italiano viene da Belotti e quindi è da una coppia di attaccanti comunque sempre abbastanza di rendimento discutibile, quindi si trova qui a loro in questo momento, perché se rimane Zirze a loro, se non rimane Zirze hai comunque Odgaard e Castro che secondo me rimangono, e poi ne devi prendere però uno fortissimo se va via Zirze. Se non va via Zirze devi prendere comunque un altro attaccante, a mio modo di vedere, per completare la rosa, perché il segreto di fare una stagione da Champions ce lo insegna l'Inter, devi averne due di squadre, probabilmente, possibilmente, quasi equivalenti. Non c'è nemmeno loro erano del tutto equivalenti, però questo è lo sforzo. Quindi il rinforzo comunque in attacco ci vuole, a seconda di quello che succede a Zirze, da valutare. servono, secondo me, serve migliorare molto gli esterni difensivi, lì possiamo fare tanto, soprattutto sul lato sinistro, e trovare anche un ricambio importante per Posch se rimane, e poi io cercherei anche un ricambio per il regista, che in questo caso è Freuler, che non può avere tutte quelle partite nelle gambe e ha bisogno di un altro che gli dia il cambio. Io dico un nome, dico Mandragora, semplicemente perché l'ho visto nella Fiorentina e perché fa un certo tipo di lavoro, anche fisico, oltre che di qualità, che potrebbe essere un giocatore adatto. Ecco, sì, suggerisco lì due o tre cose. Che...
Tornando ai due allenatori, no? Quello che è andato via, quello che arriverà probabilmente, di sicuro però c'è un fattore, cioè italiano il centravanti lo vuole. Poi dopo Belotti non ha fatto bene, però ha avuto Vlahovic che gli ha fatto 23 gol. Invece il nostro mister, il nostro ex mister, se non avesse avuto Zizzer ne farebbe anche a meno. Cioè lui, per lui il centravanti è lo spazio. Cioè per
però,
lui è da occupare.
Però Pepe, sono convinto che Zizzer, se rimane accanto a un centravanti, gli va bene anche a lui.
Sì, sì, però non è facile.
È da cambiare un
no,
po'.
No, certo, infatti, però sottolineare l'aspetto del mister che è andato via è bravissimo, però veramente ha un'idea di calcio che non è comune in tanti, perché appunto guarda il passaggio che c'è fra quello che è andato via e quello che arriva, sull'attaccante è completamente diverso, cioè l'italiano lo vuole, poi ha preso un Zola, cioè li ha voluti gli attaccanti, anche alla Spezia con Zola ha fatto bene, invece il nostro mister, a meno che tu non hai le caratteristiche di Zizè, cioè l'attaccante gioca per la squadra, a lui non gliene frega niente, lui ha fatto giocare davanti tutti, Ebischer, Ferguson, Sansone, bravo, cioè, Arnautovic e Zizè, quindi insomma questo è un aspetto da non sottovalutare.
Quindi faccio una domanda provocatoria adesso, siccome faccio il bolognese il mai goduto e vi chiedo... E vi chiedo, si para, no? Va via Calafiori, va via Zirze. Allora, vi chiedo, doveste sacrificare uno nella vostra idea di squadra di italiano, fermo restando che sia italiano, ma nella vostra squadra, nella vostra idea di squadra di italiano, chi sacrificereste?
Guarda, secondo me, proprio il direttore sportivo che c'è a Bologna ha dimostrato in passato, a Bergamo, visto che l'Atalanta è la squadra che è, no? Nonostante non abbiamo nulla da invidiare per il nostro blasone, però negli ultimi 10 anni obiettivamente ha fatto cose straordinarie, ha venduto sempre e ha ricomprato. Quindi io non sono preoccupato se dovesse andare via Calafiori, Zirze, mi dispiacerebbe, ma come in passato sono andati via Tomiasu, Teati, quanti ne abbiamo sentiti? Come quest'estate Bologna.
Quest'estate per Arnautovic era morto.
Arnautovic, Cautele e Dominguez. Oddio, come faremo? Abbiamo fatto, abbiamo visto che. Questa la, secondo me, l'importanza veramente di una struttura che il Bologna ha creato, societaria, e di ovviamente di gente che sa scegliere, non è importante. Perché se si lega ai giocatori, ovviamente, dopo una stagione come questa, come fai a non legarti? Però io sono preoccupato zero e so che molto probabilmente, cioè penso, non è che so, che Calafiori e Zirze vadano via. Possano andare via, perché il calcio fai fatica a tenerli quando fanno il campionato che hanno fatto e quando poi muovono tanti soldi, sia per la società, per loro, per i procuratori. È inutile girarci intorno. Però io non sono per niente preoccupato.
Quindi l'imprescindibile non c'è per te? L'imprescindibile.
No, l'imprescindibile è saputo.
E Sartori.
Sì, Sartori ovviamente, però Saputo li sceglie, li paga, perché arrivano poi qua perché c'è la società solida, se no non verrebbero, andrebbero da altre parti.
Ma no, dei due invece
scusami, il problema secondo me non è imprescindibile, il problema è quanto ci guadagna la società, sì. Nel senso che poi tutti si possono vendere purché siano venduti.
Oggigiorno, ecco, da questo punto di vista la quotazione di Zirze bloccata sui 40 milioni e nel caso lo prendesse poi un'altra società ne verrebbero ancora meno, mi pare 24 in tasca al Bologna, è poco per la sua quotazione attuale.
Sì, però quindi, poi secondo me il problema sarebbe se tu non hai uno che sa ricomprare, cioè certo, tu puoi anche prendere tantissimi soldi per il giocatore che va via. Però se poi dopo non li spendi o li spendi male, lì il problema. Secondo me adesso Bologna ha messo insieme una cosa perfetta.
Esatto.
Cioè c'è la società che non deve vendere per forza. Se vende ti fa pagare bene i giocatori che hai e in più a quel signore che è Sartori che ha dimostrato nella sua carriera che cioè spende poco per prenderli e si fa pagare tanto quando li dà via, quindi per me c'è l'ideale in questo momento a Bologna.
Comunque, se devo scegliere, il grande difensore, per quanto grande, secondo me è sempre più facile da costruire di un grande attaccante così anomalo come Zirkzee, quindi mi terrei Zirkzee.
Intanto mi ha pensato anche a sostituire per un periodo anche Ferguson, anche non ci sarà.
Sì, speriamo che torni in fretta, perché il ragazzo ci darà molto da fare.
Che è un bel problemino. Se abbiamo concluso un pochettino il giro, direi che è il momento di andare a mangiare la pizza. E io vi ringrazio intanto, ringrazio Lucia di essere stato con me in questo anno.
Grazie a te, Davide.
Anno di campionato.
Grazie.
Ringrazio Pepe, Beppe Tassi.
Grazie a te per l'invito.
E tutti gli ospiti che sono stati con noi, Luca Lazzavola, che quando non c'era Lucia ha sostituito, e Villani, che è stato con noi diverse volte, Bernardini, che è stato con noi anche con noi, e poi tanti altri che ci hanno fatto compagnia. Bene. Vi auguro una buona serata, noi ci andiamo a mangiare una pizza e
forza Bologna.
Assolutamente.
Allì. E devi cambiare l'orario di programmazione l'anno prossimo, perché martedì non va più bene.
Te lo segnalo
che la programmazione martedì e mercoledì la scriverei.
Lo faremo le 2 di pomeriggio.
Sì.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.